In queste ultime vacanze abbiamo visitato la Turchia, lì per Natale, Capodanno, quell'epoca lì dell'anno. Abbiamo mangiato dei gustosi hummus, abbiamo visitato il grande bazar di Istanbul, abbiamo provato anche a volare in mongolfiera in Cappadocia, però non è partito a causa di maltempo. Però la mia parte preferita di quel viaggio è stata imparare dalla lunga storia della Turchia, compresa la storia del cristianesimo. Una grande fetta del cristianesimo dei primi secoli accadde lì, no? I primi viaggi missionari di Paolo. I grandi concili a Nicea, a Costantinopoli e a Calcedonia, che hanno definito l'ortodossia cristiana. Poi ci furono i padri della Cappadocia, che furono importanti per la teologia cristiana, e un impero, l'impero bizantino, che durò per altri 1000 anni dopo la caduta di Roma. Io e Sara ci siamo gasati soprattutto quando abbiamo visitato le sette chiese dell'Apocalisse. Ecco una mappa qua. A Efeso, Smirne, a Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Nel corso dell'anno farò vedere delle foto e trasmetterò alcuni degli insight che abbiamo appreso lì. Intanto ecco delle foto dell'agora di Efeso, dove Paolo condivideva la fede, e del teatro dove ci fu un enorme tumulto contro la fede cristiana. Ho comprato anche delle repliche di monete antiche. Questa mostra, c'è anche la foto, no? Questa mostra è il volto di Cesare Augusto. Vi ricordate quando Gesù viene questionato sul tema delle tasse? Prende una moneta in mano e domanda di chi è questa effigie? E dice, rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Perché le monete erano stampate con il volto di Cesare, come questa qua. Mentre quest'altra è una moneta di Efeso. Mostra un'ape che era il simbolo della città. Perché a Efeso si lavorava duro come le api. Vi ricordate quando Gesù dice nell'Apocalisse alla chiesa di Efeso: Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, ma hai abbandonato il tuo primo amore? Perché a Efeso si lavorava tanto come le api. Mentre tornavo da questo viaggio, mi sono venute in mente alcune osservazioni. La prima riguarda l'importanza della storia. Spesso pensiamo in termini di giorni e mesi. Ma Dio ci invita a contemplare anche le generazioni e i secoli futuri. Mi ha ispirato a vedere i risultati dei viaggi di Paolo nel primo secolo, poi nel secondo secolo, nel terzo secolo, nel quarto secolo. Pensavo se lui potesse contemplare i risultati dei suoi sforzi. Sapere che secoli dopo la sua lapidazione in Galazia, per esempio, ci sarebbero state caverne piene di dipinti cristiani come questa qua, ecco un'altra foto. Dobbiamo pensare a lungo termine. Il genuino frutto spirituale non prende forma subito, richiede tempo. Ho ammirato anche la perseveranza di Paolo. Viaggiare in macchina tra queste città era stancante. Immagina a piedi, e spesso era perseguitato. Ma non mollò, proseguiva fino alla prossima città. Ho pensato, wow, che grinta, che perseveranza. La mia ammirazione per Paolo è cresciuta ancora di più. E poi ho pensato, quanto sarebbe stato bello vivere in uno di questi posti pieni di storia, che avesse magari ricevuto una sua visita, forse addirittura una lettera di Paolo. Poi ho pensato, aspetta un attimo, noi viviamo a Roma, eh? Spesso ce ne dimentichiamo in mezzo alla vita quotidiana, ma viviamo nella città dove Paolo fu decapitato e a cui scrisse la sua più importante lettera, la lettera ai Romani. È la lettera che noi iniziamo a studiare in questa occasione, in cui celebriamo 12 anni di opera. Siamo grati a Dio per tutto quello che ha fatto e ci ha dato in questi primi 12 anni. E vogliamo riconsacrarci per il futuro alla luce di questa lettera, che farà ardere i nostri cuori per Dio e per il Vangelo. Giovanni Calvino, un teologo della Riforma, scrisse questo, leggo, riguardo alla lettera ai Romani. Se abbiamo acquisito una vera comprensione di questa epistola, abbiamo una porta aperta verso tutti i tesori più profondi della scrittura. Poi William Tyndale, che fu il primo a tradurre la Bibbia all'inglese dalle lingue originali, parlò così della lettera ai Romani, la parte principale e più eccellente del Nuovo Testamento, e il più puro Evangelion, cioè lieta novella. Più viene studiata, più è facile, più viene masticata, più è piacevole. È una lettera che cambiò le vite di migliaia di persone nel corso della storia. Agostino racconta nelle Confessioni che si trovava in un periodo della sua vita molto tormentato. lottava contro se stesso, era pieno di rabbia. Si recò a un giardino, si buttò sotto un fico e pianse profusamente. Poi, in quel momento, lui racconta, leggo qui un pezzo. Così dicevo e piangevo con il cuore, pieno di una amarissima contrizione. Ed ecco che dalla casa vicina odo una voce cantilenante, come di un fanciullo o fanciulla, che diceva e continuava a ripetere, prendi e leggi, prendi e leggi. Tornai allora con l'animo in subbuglio, là dove sedeva Alipio. Avevo infatti lasciato il libro dell'Apostolo lì, quando mi ero alzato. Lo presi, lo aprì e lessi in silenzio il primo paragrafo su cui caddero i miei occhi. Non crapole ed ubriachezze, non alcove e impudicizie, non discordia e invidia, ma piuttosto rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non datevi pensiero dalla carne e dalle sue brame. Non volli leggere oltre, né ciò era necessario. Subito, infatti, appena finita questa frase, tutte le tenebre dei miei dubbi si dileguarono, come per una luce di certezza infusa nel mio cuore. Bello, eh? Fu il momento di svolta per Agostino. La lettera ai Romani cambiò la vita poi di anche di un altro uomo, che era pieno di rabbia, di colpa, di paura. Lui diventò un monaco per cercare di piacere a Dio. Pregava e digiunava, ma i suoi sforzi non sembravano essere mai sufficienti. Si arrabbiò con Dio, perché gli sembrava essere un giudice severo, non un salvatore di grazia, no? E scrisse questo, leggo. Desideravo molto capire la lettera di Paolo ai Romani, e nulla mi ostacolava se non quell'unica espressione, la giustizia di Dio. Perché l'ho intesa come quella giustizia per cui Dio è giusto e agisce giustamente nel punire gli ingiusti. Notte e giorno ho riflettuto finché ho afferrato la verità che la giustizia di Dio è quella giustizia per cui, per grazia e pura misericordia, Egli ci giustifica per fede. Allora sentì di essere rinato e di aver attraversato le porte aperte del paradiso. Tutta la scrittura assumeva un nuovo significato e mentre prima la giustizia di Dio mi aveva riempito di odio, ora mi divenne inesprimibilmente dolce in un amore più grande. Questo passaggio di Paolo divenne per me una porta per il paradiso. È la storia di Martin Lutero, un monaco che riscoprì le scritture, ispirò la riforma protestante e cambiò la storia. Scrisse poi un suo commento alla lettera ai Romani, che poi, alcuni secoli dopo, fu letto in una chiesa in Inghilterra e toccò il cuore di un giovane. Si chiamava John Wesley. Okay? Leggo qui cosa scrive Wesley. Verso le 9:15 di sera, mentre il commento di Lutero sulla lettera ai Romani descriveva il cambiamento che Dio opera nel cuore attraverso la fede in Cristo, mi sentii stranamente riscaldare il cuore. Sentii che confidavo in Cristo, solo in Cristo per la salvezza, e mi fu data la certezza che Egli aveva tolto i miei peccati, anche i miei, e mi aveva salvato dalla legge del peccato e della morte. Il messaggio di questa lettera cambiò le vite di tante persone e può cambiare il corso anche delle nostre vite. Quando io iniziai a sentire una chiamata al ministero, quando avevo più o meno 15 anni, il mio pastore dei giovani mi invitò a studiare la lettera ai Romani con lui. Ci incontravamo ogni mercoledì alle 3 di pomeriggio e mi sognò tantissimo. Leggo una citazione finale di uno studioso che dice «Non si può dire cosa accade quando si inizia a studiare la lettera ai Romani. Perciò che coloro che non hanno letto finora si preparano alle conseguenze di una lettura più approfondita. Siete stati avvertiti. Ok? Anche io ti metto in guardia, eh? Se non vuoi metterti in discussione, crescere in stupore, bruciare l'amore per Dio, non venire, stai a casa, rimani lo stesso. Perché i contenuti della lettera più influente della storia ci cambieranno. Quindi ecco come inizia. Ok? Leggiamo l'inizio qua. È così. Questa lettera è da parte di Paolo. Servo di Dio, scelto da Dio per essere apostolo e inviato a predicare la sua buona notizia. Dio aveva promesso già molto tempo fa questa buona notizia per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Le lettere possono essere di tanti tipi. Dalla mia casella da posta arrivano più che altro bollette e volantini pubblicitari. Anche per voi? La apro sempre con timore, perché di solito mi arrivano solo brutte notizie. No, devo pagare pure questo. La lettera ai Romani trasmette invece una buona notizia. Ci vuole sollevare, ci vuole rialzare. E non parla di buoni consigli, ma di una buona notizia. Il punto non è tanto ciò che noi dobbiamo fare ora, ma ciò che Dio ha già fatto per noi. Dobbiamo rispondere a quello che Dio ha fatto, ma dobbiamo prima afferrare questa buona notizia. Quindi, cos'è questa buona notizia? Lui continua. La buona notizia riguarda suo figlio. Nella sua vita terrena, egli nacque dalla discendenza del re Davide e fu stabilito come figlio di Dio quando fu risuscitato dai morti per la potenza dello Spirito Santo. Lui è Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Cristo, Dio ci ha donato, in quanto apostoli, il privilegio immeritato e l'autorità di annunciare ai non ebrei di ogni luogo ciò che Dio ha fatto per loro, affinché essi credano e li ubbidiscano, dando gloria al suo nome. E voi, Romani, siete fra questi non ebrei che sono stati chiamati ad appartenere a Gesù Cristo. Sto scrivendo a tutti voi, amati da Dio, che siete a Roma e che siete chiamati a essere il suo popolo santo. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Grazie a voi che siete a Roma. Pace a voi che siete a Roma. Avete il privilegio di essere chiamati ad appartenere a Gesù Cristo. Di non camminare più nelle tenebre. Di non essere più pieni di paura e rabbia, ma di essere amate da Dio e chiamate a essere il suo popolo santo. Che privilegio, eh? Noi che siamo cresciuti in Occidente, forse ci siamo abituati al linguaggio del Vangelo, Gesù, il Figlio di Dio, ma quest'ultimo viaggio in Turchia mi ha ricordato che questo non era la realtà per milioni di persone nel mondo. È un privilegio ricevere la buona notizia del Vangelo. È anche un sollievo, perché l'elemento centrale delle nostre vite non riguarda noi, non dipende dai miei sforzi, riguarda Cristo. Il mio tesoro più grande non sono i miei traguardi, i miei follower, la mia famiglia, la mia busta paga, le mie proprietà. È Cristo. La buona notizia di Cristo è un privilegio. La buona notizia di Cristo è un sollievo. La buona notizia di Cristo è anche un'enorme liberazione. Perché Paolo è molto chiaro in questa lettera riguardo la realtà del peccato umano. Non finge che sia tutto a posto. Non adotta la politica del chiudere un occhio. Basta aprire qualsiasi giornale, in qualsiasi giorno, per accorgersi che c'è qualcosa di veramente storto con il mondo. È facile dare la colpa agli altri, ma il Vangelo ci chiama a prendere responsabilità per le nostre vite e riconoscere che il problema risiede nei nostri cuori. Io sono peccatore. Il problema risiede in me. Ha implicazioni sociali, ma perché la società è fatta da persone come me e te. In questo primo capitolo, Paolo descrive tre categorie di peccato a che gettano scompiglio sui nostri cuori e sulle nostre relazioni, che sono l'idolatria, la scontrosità e l'immoralità. Il nostro rapporto con Dio, gli uni con gli altri e con i nostri corpi e ciò che è materiale. Lui inizia dall'idolatria perché tutto inizia dal nostro rapporto con Dio. Se conosciamo il vero Dio, le altre aree della nostra vita seguiranno quella direzione e saranno sane. Se invece abbiamo una concezione distorta di Dio, anche le altre aree della nostra vita saranno distorte. Tutto inizia da Dio. Quindi, esiste? È buono? È presente? È imparziale? È vendicativo? Com'è Dio? Ecco cosa scrive Paolo riguardo l'idolatria, la concezione distorta di Dio. Leggo. Infatti, da quando il mondo è stato creato, gli uomini possono vedere il cielo e la terra. Attraverso tutto ciò che ha fatto, essi possono ammirare chiaramente le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e natura divina. Perciò essi non hanno scusa della loro ignoranza di Dio. Che abbiano conosciuto Dio è assodato, ma non gli hanno reso la gloria che gli spetta e neppure lo hanno ringraziato. Hanno invece cominciato a concepire idee assurde riguardo come Dio dovesse essere. Di conseguenza, le loro menti si sono offuscate e confuse. per quanto si dichiarano sapienti, essi invece sono diventati completamente insensati. E anziché adorare il Dio glorioso e immortale, essi hanno adorato degli idoli che raffigurano l'uomo mortale. Hanno trattato la verità di Dio come menzogna, adorando e servendo le cose create da Dio invece del Creatore stesso, che è benedetto in eterno. La bellezza della creazione, dice, ci porta a riconoscere la grandezza del Creatore. Il problema avviene quando invertiamo la cosa e adoriamo la creazione anziché il Creatore. O peggio, quando mettiamo l'uomo stesso sul piedistallo e abbiamo una concezione antropocentrica e egocentrica della vita, no? Sembra qualcosa di sofisticato, ma finisce per produrre menti offuscate e confuse. Dici, all'inizio si parla delle potenzialità dell'uomo, del progresso, e pensi, wow, questo discorso fa impressione. Ma poi si finisce con conclusioni assurde, che sono piccole, che non rispecchiano la grandezza di Dio e che portano anche a relazioni rotte, schive, scontrose. È la seconda categoria che lui descrive. Leggo anche questa, ok? Le nostre relazioni. Dal momento che essi hanno ritenuto follia impegnarsi a conoscere Dio, egli li ha abbandonati ai loro pensieri folli e ha lasciato che facessero cose che non dovrebbero mai essere fatte. La loro esistenza si è riempita di ogni tipo di perfidia, peccato, avidità, odio, invidia, omicidio, discordia, inganno, malizia e diffamazione. Essi sono traditori, odiano Dio, sono prepotenti, superbi, vanitosi. Inventano nuove pratiche peccaminose e disobbediscono ai genitori. Sono privi di intelligenza, non mantengono le promesse, sono crudeli e non hanno alcuna misericordia. Essi sanno che, secondo la giustizia di Dio, coloro che fanno cose simili meritano la morte. Eppure, non soltanto le fanno, ma anche incoraggiano gli altri a fare lo stesso. È una descrizione forte, eh? Ma non è questa la storia umana? Non sono queste le cose che riempiono i nostri giornali? Non abbiamo subito alcune di loro, noi? Non siamo tentati da alcune di loro, anche noi? Più l'umanità si allontana da un Dio buono e santo, più si fa plasmare dall'odio, dalla scontrosità, dall'impurità, dalla vendicatività. Diventa più facile essere superbi, giustificare i tradimenti, abbandonarsi alla vanità, non mantenere la nostra parola, seminare discordia, mancare di misericordia, anche degradare i nostri corpi, che è la terza categoria che Paolo descrive, dopo l'idolatria e la scontrosità. Ok? Leggo questa terza descrizione. Perciò Dio li ha lasciati in balia di qualunque cosa indegna i loro corpi desiderassero. Così essi hanno fatto cose vili e degradanti con i corpi gli uni degli altri. Infatti le donne hanno ribaltato il modo naturale di avere relazioni sessuali e si sono abbandonate al sesso le une con le altre. Allo stesso modo gli uomini, anziché avere normali rapporti sessuali con le donne, si sono infiammati di libidine gli uni per gli altri. Gli uomini hanno commesso cose indegne tra di loro e come conseguenza di questo errore hanno ricevuto in se stessi il castigo che meritano. Di nuovo, è facile guardare il peccato degli altri. Ma chi di noi è senza errore nell'area sessuale? Chi non ha mai guardato qualcuno con occhi impuri? Non si è mai fatto prendere da pensieri inappropriati? Tutti noi abbiamo peccato. Ma il punto della lettera ai Romani non è affossarci nel nostro peccato, è sollevarci, è riscattarci, è portare una buona notizia di liberazione. È condurre persone che hanno sperimentato qualcosa come l'inferno sulla terra ad attraversare la porta per il paradiso, come è successo a Lutero. Come? Con l'offerta di salvezza in Cristo. Con l'annuncio della grazia di Dio a chiunque si ravveda. Con l'invito a porre la nostra fede in Cristo, con il privilegio immeritato di essere giustificati dalla croce di Cristo. Sono i versetti chiave di questo primo capitolo, ok? Versetti 16 e 17. Leggiamo qua. Lui dice, non mi vergogno infatti della buona notizia di Cristo. Essa è la potenza di Dio che agisce per la salvezza di chiunque crede, l'ebreo prima e poi il non ebreo. Questa buona notizia ci rivela la giustizia di Dio, come Dio ci rende giusti ai suoi occhi. E questo è attuato dall'inizio alla fine, dalla fede. Come dicono le scritture, è mediante la fede che il giusto ha la vita. È un annuncio di potenza, è un annuncio di salvezza, è l'annuncio di una buona notizia. Siamo peccatori, ma Cristo può renderci giusti agli occhi di Dio. In Cristo possiamo avere un nuovo inizio. In Cristo possiamo nascere di nuovo. In Cristo possiamo essere riconciliati con Dio. Forse pensi, bello, religioso, bel discorso. Ma tu non sai come ho vissuto io. Tu non conosci i pensieri che mi passano sulla testa. So come presentarmi, eccetera. Ma qui dentro la cosa è marcia. Io ti rispondo con le parole di Paolo che sono: il Vangelo è la potenza di Dio che agisce per la salvezza di chiunque crede. Chiunque. Tu. Io. Persone a cui non avresti mai dato una speranza. Non lasciare che rimanga un discorso teorico. Fallo arrivare al cuore. È mediante la fede che il giusto ha la vita. Quindi poni la tua fede in Cristo ora. È per te. Vi racconto una storia. In questo viaggio siamo arrivati in Turchia, a Istanbul, il 24 dicembre. E abbiamo preso un taxi verso la città. Il taxista era un ragazzo di quasi 30 anni, chiamato Sadi. Io ero stanco del viaggio, ma Sara ha iniziato a una conversazione con lui. Lui parlava soltanto il turco, ma si parlavano tramite Google Traduttore, il taxi. Ha raccontato che lavora tra 12 e 14 ore al giorno per sostenere la famiglia. Ha un bimbo di un anno. Ad un certo punto Sara gli ha chiesto se aveva mai sentito parlare di Gesù. Ha risposto che Gesù è un profeta molto rispettato nell'Islam, ma non conosceva cristiani con cui parlare. Ci ha portato al nostro appartamento ed è rimasto in contatto con Sara via WhatsApp. Dopo alcuni giorni ha mandato una foto di una Bibbia in turco che aveva acquistato. Ha detto che voleva incontrarci per parlare, per fare più domande. Anche sua moglie voleva incontrarci. E abbiamo pranzato insieme nel nostro ultimo giorno a Istanbul. Per loro era un grande sforzo prendere un giorno da lavoro e trovare chi rimanesse con il figlio. Ma volevano molto incontrarci. Sua moglie si chiama Nida, è un'infermiera e anche lei lavora molto. E nel corso del pranzo abbiamo iniziato a parlare del Vangelo. Hanno domandato chi ha creato il mondo, Dio o Gesù? Erano domande di chi proveniva da un'altra cultura, che non aveva mai sentito parlare del Vangelo. E man mano loro facevano le domande e noi rispondevamo, era bellissimo vedere i loro occhi brillare. Hanno detto, quindi Gesù è morto per stabilire un ponte tra noi e Dio? Quindi noi possiamo leggere la Bibbia nella nostra lingua? Nida è rimasta affascinata dalla possibilità di un rapporto con Dio che è basato sulla grazia e non sull'obbedienza alle regole. È stato commovente. Una coppia dolcissima che ha ascoltato il Vangelo per la prima volta. Li abbiamo messo in contatto con una chiesa simile alla nostra a Istanbul. Hanno già contattato il pastore. E l'altro ieri ci hanno scritto questo. Lei ci ha scritto questo. Ci ha scritto a Sara. Mentre leggevo Matteo, il Vangelo di Matteo, mi chiedevo perché mi rimprovera sempre. Cioè Gesù, no? Ma ho finito Marco in meno di un'ora e mezza. Posso dire che l'ho letto senza fiato. Ora capisco che i capitoli successivi erano più dettagliati e mostravano il cuore di Gesù con maggiori dettagli. Mi emoziono ad ogni pagina che leggo. È la buona notizia di Cristo, la potenza di Dio che agisce per la salvezza di chiunque crede. Voglio concludere con due applicazioni prima della cena del Signore. La prima riguarda lo studio della lettera ai Romani. Prendila come una lettera per te. Leggila, studiala nel corso della settimana. C'è posta per te, Romano, ok? Dobbiamo leggerla. ti porterà a un nuovo livello di vitalità spirituale. Io sono così entusiasta di questa lettera che propongo anche un'impresa eroica, se ci sarete, ok? Servono 16 persone. Vorrei proporre, invitare 16 persone della nostra chiesa a memorizzare un capitolo di Romani ognuna. Così che facciamo una recita di Romani al nostro ritiro a fine aprile. Sarà commovente ascoltare persona dopo persona recitare questa lettera. Poi avremo la registrazione da ascoltare, per esempio, in macchina. Immagina, sono in viaggio e voglio ascoltare Romani attraverso le voci delle persone della nostra chiesa. Che dici? Hai 3 mesi per memorizzare un capitolo. È molto fattibile. Se ti va di partecipare, basta mettere il tuo nome su quel foglio lì, accanto al capitolo che vuoi memorizzare. Okay? Prima arrivi, prima avrai la scelta di quale capitolo memorizzare. Ok? Sta lì. Era la prima applicazione. Studiamo Romani, facciamola nostra. La seconda riguarda la nostra vocazione a Roma. Non siamo qui per caso. Dio ci ha messo qui per una missione. Siamo rappresentanti di Cristo presso la nostra città. Prendiamo sul serio questa nostra responsabilità. Vivere a Roma non è un fastidio, come a volte dice la gente. È un privilegio. Siamo qui per fare una differenza. Storie come quelle di Sali e Nida possono accadere anche qui, attraverso il tuo esempio e le tue parole. Guarda quanto Paolo amava la nostra città e bramava visitarla. Leggo qua, un brano finale. Lasciatemi anzitutto ringraziare il mio Dio, mediante Gesù Cristo, per tutti voi, perché si sente parlare della vostra fede dappertutto. Dio sa quanto spesso io preghi per voi. Così, per quanto dipende da me, sono impaziente di predicare la buona notizia anche a voi che siete a Roma. Noi viviamo a Roma. È un privilegio. Siamo ambasciatori di Cristo presso la nostra città. Siamo missionari inviati da Cristo alla nostra città. È un privilegio. Qualche anno fa, un signore sulla settantina che visitava la città e che venne ad opera, mi disse alla fine del culto: ho preso la cena del Signore a Roma. Era così felice, come se fosse un traguardo finale in fin di vita, sai? E noi la prendiamo ogni domenica. Facciamo questo ora? Sono gli elementi che simboleggiano la buona notizia del Vangelo. Per noi e per la nostra città. Gesù morì per darci vita. Gesù pagò il prezzo del nostro peccato sulla croce per renderci giusti davanti a Dio. Il pane ricorda il corpo che offrì sulla croce e il vino ricorda il sangue che versò per noi sulla croce. Se questa è la tua fede, o se hai già Cristo, vuoi abbracciare Cristo come il tuo Salvatore, puoi alzarti, andare a uno degli angoli, prendere un pezzo di pane e un calice di vino, puoi tornare al tuo posto, così riprendiamo tutti insieme. Ok?